Allora, shalom a tutti, benvenuti alla lezione virtuale su Virtual Yeshiva Pal Talk. Questa sera siamo il 9 di giugno 2005 e siamo il 2 di Sivan 5765. Siamo alla vigilia di Shabbat, ma siamo anche alla vigilia di Shavuot, poiché quest'anno Shavuot è quasi attaccato a Shabbat, cade domenica sera. La parasha di Nassò è una parasha molto lunga e complessa, parla di tanti argomenti più svariati, inizia a parlare del conteggio dei Leviti, per poi continuare a parlare della mitzvah della Sotà, una mitzvah molto particolare, una donna che non si sa se ha tradito il marito, viene portata al santuario, doveva bere dell'acqua particolare con dentro della polvere del santuario, una cosa inverosimile quasi. Poi c'è la sono le leggi del Nazireo, ovvero colui che vota di non bere del vino. Poi troviamo la Birkat Kohanim, la benedizione dei Kohanim, e poi vediamo l'inaugurazione dei capi tribù, le loro offerte che hanno portato quando loro hanno inaugurato il santuario in Mishkan. Tra tutte queste cose vi accenno brevemente qualche punto sulla Birkat Kohanim. Noi la Birkat Kohanim la facciamo ogni giorno, secondo Sfaradito ogni giorno, secondo gli Ashkenaziti una volta durante le feste, è il canale che ci porta la più grande benedizione che esiste al mondo. Ebbene, questa benedizione che ci arriva dall'alto è una benedizione che Dio ha detto: quando voi riceverete la benedizione dei Kohanim, io vi benedirò. Cioè la benedizione non viene dai Kohanim, dai sacerdoti, viene da Dio. Ma Dio è il tramite. Ma i Kohanim sono il tramite che ci uniscono, che fanno sì che questa benedizione arrivi. Ebbene, per capire meglio questa benedizione e per far sì che questa benedizione si realizzi, si concretizzi quanto di più, noi dobbiamo essere concentrati in questa benedizione, dobbiamo essere consci di cosa stiamo per ricevere durante questa benedizione, dobbiamo essere dei buoni recipienti. Ad esempio la Halakha dice che una persona durante Kohanim non deve appoggiarsi su niente, deve stare in piedi. Deve essere concentrato, non deve stare dietro i Kohanim, deve stare davanti ai Kohanim. Addirittura c'è scritto che è meglio stare proprio davanti, davanti. Ecco che molti usano posizionarsi proprio davanti, proprio a linea d'aria dai Kohanim, cosa che non è proprio obbligatoria, ma chi vuole essere più scrupoloso, specialmente quando si tratta di una benedizione, può benissimo giustificare questo comportamento. Oltre a queste regole, dobbiamo pensare al significato della Kohanim. La prima dei Kohanim è una benedizione che diciamo Yevarchecha Hashem ci benedirà, e qui si riferisce in particolar modo al lavoro, che avremo successo nel lavoro. Yevarchecha Hashem. Poi diciamo Yair Hashem Panavelecha Vechuneka, Hashem illuminerà il suo volto verso di te e ti darà grazia. E poi Yissa Hashem Panavelecha, Hashem alzerà il suo volto verso di te e ti darà pace. I commentatori dicono che la prima benedizione si riferisce al successo nel lavoro. La seconda benedizione dicono che si riferisce alla famiglia, figli. Infatti i figli sono la grazia dell'uomo, come c'è scritto da Jacobo Avino quando lui ha incontrato suo fratello. Allora il suo fratello gli ha detto: cosa sono tutte queste persone? Dice: sono quello che Dio ha graziato al suo servo. Vuol dire la grazia di Dio nei miei occhi sono questi bambini, questa famiglia che io ho. Per cui i figli sono la grazia della persona. Ecco perché quando c'è scritto Vichunecca e Dio ti grazierà si riferisce a Birkat Kohanim. Poi l'ultima benedizione, quella di Issa, Hashem panavelecha, Hashem alzerà il tuo volto verso di te e ti darà la pace. La pace può voler dire molte cose: la pace nel paese, la pace in casa, la pace nel lavoro, ma la più grande pace che noi desideriamo ogni giorno è la pace tra noi e il nostro corpo, tra noi e Dio. E perché ci sia pace tra noi e Dio, noi non dobbiamo fare altro che seguire i suoi precetti, i suoi insegnamenti, e ci sarà sempre pace e tranquillità. Perché poi, se uno non osserva la Torah e Mitzvot, non solo che lui è in conflitto con il suo Padre Eterno, con il suo Creatore, ma anche con la sua anima. la nostra Neshama, la nostra anima vuole osservare i precetti divini. Ma se noi non andiamo retta, come cosa faremo? Allora, quando noi non ascoltiamo la nostra Neshama, automaticamente noi siamo in grave subbuglio e creiamo una incompatibilità tra anima e corpo e non c'è più pace fra di loro. Come dicono tutti i medici di alternativi, medicina alternativa, che i problemi non nascono dall'organo, nascono dalla fonte, dalla mente dicono, poi dicono dall'anima, poi dicono da Dio, cioè si fa sempre più in alto. Ma comunque i problemi hanno una radice a monte. Come li risolviamo? Andando a monte a risolvere il problema. Quando una persona non ascolta le esigenze della sua anima, automaticamente la reprime. E tutti, sapete cosa dicono i medici? Questa settimana parlavo con un mio caro amico, Raffaele Morelli, il direttore di Rede Psicosomatica, mi diceva così, guarda, ci sono tre tipi di malattie. Ci sono le malattie genetiche, che uno le riceve in eredità, non può farci niente. Ci sono quelle malattie, poi, un'altra categoria di malattie, che sono causate dal male alimentazione. Una persona mangia cose sbagliate, si ammala, si rovina il corpo, una persona fuma, una persona si rovina la salute, correndo come un pazzo, non dorme, con stress, allora si rovina, cioè se la causa. Ma c'è una terza categoria di malattia, che una persona non la causa facendo qualcosa di sbagliato, ma è una malattia causata dal fatto che noi non ascoltiamo determinate esigenze che abbiamo, reprimiamo determinate bisogni che abbiamo. Per esempio, una persona ha bisogno di sfogarsi ogni tanto, però lui sempre lavoro, ufficio e si chiude, non si lascia sfogare. Allora, quando una persona non lascia sfogare il suo io, la sua anima, possiamo dire quello che vogliamo dire, automaticamente questo porta delle conseguenze gravi, delle mancanze nella vita della persona, perché lui ha delle esigenze che non ascolta, non solo che lui non ascolta, ma lui le reprime, non le vuole ascoltare, e cosa succede? Entra in depressione. Quando uno scappa da una realtà che lui ha bisogno, da una sua esigenza, e lui cerca di nasconderla, di ignorarla, automaticamente questo crea nel suo inconscio un problema, e questo problema sfocia in depressione. E cosa fa poi le persone? Alle persone allora iniziano a prendere le pillole per dimenticare, per non pensare al problema, il problema rimane. Però non ci pensano, allora fin quando la pillola avrà il suo effetto, loro non penseranno al problema, però saranno come delle persone che sono svenute, sono persone inconsce, che hanno fatto un'anestesia totale, sono lì e non sentono, hanno preso del cortisone, per cui hanno staccato i sentimenti, il legame che i canali, i ponti che li lega ai loro propri sentimenti, per cui non sentono la repressione che hanno fatto delle loro esigenze, della realtà che hanno nella loro vita. Finisce la pillola, non hanno bisogno più subito di un'altra pillola, perché di nuovo sentono i ponti che li uniscono ai loro cuori, ai loro sentimenti, e devono in continuazione prendere pillole, diventano dipendenti di queste pillole, si rovinano la salute, perché diventano sempre più depressi, e più depressi perché quando a un certo punto la pillola ha fatto il suo dovere, e la seconda pillola anche, dopo la centesima pillola la persona diventa insensibile all'effetto della pillola, allora ne deve prendere una più forte ancora, che va a toccare ancora più in profondità, a staccare i punti più profondi che ci sono, e poi dopo ne deve prendere ancora più forte, fino a che si rovina la propria salute. Ebbene, cosa succede allora quando una persona non ascolta le esigenze della sua anima? Automaticamente lui cade in malinconia, reprime un bisogno interno. Allora cosa dobbiamo fare noi per evitare questa terza categoria di malattia causata dal nostro modo di agire, di scappare dalla realtà? Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo ascoltare le esigenze della nostra anima. come facciamo ascoltarle? Noi non sappiamo le esigenze dell'anima, perché il corpo quando ha fame ce lo dice, quando il corpo ha sete ce lo dice, ma quando la nostra anima ha fame e ha sete, noi non sappiamo, noi non riusciamo a capirlo. Sapete cosa dobbiamo fare? Noi dobbiamo seguire quello che è il manuale della nostra anima, che è la Torah. E la Torah ci dice quello che la nostra anima ha bisogno. Per cui, quando noi non ascoltiamo la voce di Hashem, non osserviamo la Torah e Mitzvot, ci troviamo in una situazione di disagio, ci troviamo in una situazione di malinconia. E questa malinconia esattamente è il tipo di malattia che una persona può avere quando lui non vuole ascoltare le esigenze, i suoi sfoghi interni, il suo bisogno, il suo io che vuole sfogarsi. La stessa maniera succede quando una persona non ascolta l'io della sua anima, perché l'anima ha bisogno di farsi sentire, di sfogarsi, ha bisogno del suo nutrimento, ha bisogno del suo cibo spirituale, e la mancanza di ascolto dell'anima porta alla depressione. Dicevo prima che studi alternativi dicevano che i problemi vanno sempre più a monte. Prima si diceva l'anima, il cuore, perché il cuore è quello che dà l'energia, poi c'è il cervello, che è lui quello che causa, ma se andiamo veramente a monte di tutto c'è l'anima. L'anima è la radice di tutto. E quando l'anima non è contenta, dopo automaticamente la psiche risente di questa malinconia, che la trasmette al cuore, che poi il cuore la trasmette agli organi, e tutto il corpo inizia a non funzionare bene. Quando noi facciamo la Birkat Kohanim, tornando all'argomento di prima, arriviamo alla terza benedizione di Kohanim e chiediamo la pace. Dobbiamo pensare in particolare non solo alla pace in casa, in famiglia, in paese, in lavoro, ma alla pace tra noi e Dio, la pace tra noi e il Padre Eterno, la pace tra noi e la nostra anima, perché se noi non ascoltiamo le esigenze della nostra anima, osservando i precetti divini, noi non avremo mai pace interna e ci sarà sempre questo dolore, questa sofferenza, questa incompatibilità tra anima e corpo. Per cui quando noi sentiamo la terza Birkat Kohanim, facciamo concentrazione e riflettiamo sulla pace tra anima e corpo. Riflettiamo come noi possiamo migliorare questo rapporto, come possiamo dare un po' più ascolto alla nostra anima, perché di solito la persona ascolta il 90%, 22 ore al giorno, 23 ore al giorno ascolta il suo corpo e un'ora ascolta l'anima. Questo crea un livello di non bilanciatura, sbilanciamento tra i due poli, anima e corpo, e dicevamo prima, questo può causare delle malattie, causa delle malattie. Bene, allora, questa è la Birkat Kohanim che vi ho dato in breve. Vorrei in breve anche commentarvi Shavuot. Adesso dobbiamo passare per forza a Shavuot. Vediamo un attimo di riflettere gli insegnamenti di Shavuot. Shavuot è la festa delle primizie, si chiama Chag HaBikurim, la festa che si portavano tutte le primizie a Gerusalemme. Shavuot è anche la festa dove noi ricordiamo la promulgazione della Torah. Abbiamo ricevuto la Torah sulla montagna di Sinai. Ebbene, questo è successo nella festa di Shavuot, il 6 di Sivan, il famoso 6 di Sivan, che festeggeremo domenica sera. Scusatemi un attimo perché Pina Romana mi chiede una domanda. Che Dio volga il suo volto verso di te vuol dire che lui ci dia luce, ci dia vitalità, ci illumini. Prima di Shavuot. Dicevamo che la festa di Shavuot è la festa delle primizie, la festa che abbiamo ricevuto la Torah. Viene chiamata anche Chag HaAtzeret, la festa dove c'è la fermata, ci fermiamo. E poi la festa del raccolto. Allora, noi raccogliamo Chag HaSif durante Shavuot. A parte i nomi, cioè la festa della raccolta del grano, la festa delle primizie, la festa della Torah, il ricevimento della Torah, è la festa Chag HaAtzeret, la festa dove ci fermiamo. Allora, vediamo, a parte i nomi della festa, vorrei qui approfondirvi un paio di punti sulla festa di Shavuot. C'è un bel insegnamento del Rebbe che dice così: noi nelle feste teniamo 2 giorni di festa, ma nella Torah c'è scritto di fare un giorno di festa. Perché facciamo 2 giorni di festa? La ragione è molto semplice. Siccome all'epoca a Gerusalemme Non c'erano i radar, non c'erano telefoni, radio, niente. Bisognava ogni mese, di mese in mese, bisognava santificare la nuova luna. E non si sapeva mai se la luna era stata anticipata di un giorno o no. Siccome c'era un dubbio, allora appena si santificava la luna si mandavano dei messaggeri in tutta Israele. E questi messaggeri dicevano la luna è stata santificata lunedì, è stata santificata martedì. E così tutti sapevano quando era il giorno del mese e così via. Adesso, in Israele i messaggeri riuscivano ad arrivare dappertutto in 15 giorni, questo è in Israele, ma fuori da Israele non riuscivano ad arrivare in breve tempi. Allora cosa succedeva? Che gli ebrei fuori da Israele, per sicurezza, non sapendo quando festeggiare, se era il primo giorno o il secondo giorno, cioè se lo Shkodesh era di un giorno o di 2 giorni, non sapevano, automaticamente cosa facevano? Gli ebrei fuori da Israele tenevano, hanno l'abitudine di tenere, festeggiare 2 giorni di Pesach, 2 giorni di Rosh Hashanah, 2 giorni di Shavuot, tutto 2 giorni. A parte Kippur, perché se si dovesse digiunare 2 giorni sarebbero delle pene amare. Però, allora noi facciamo 2 giorni, sempre 2 giorni. C'è un paradosso però. Shavuot non è il 6 di Sivan. Shavuot è il 50° giorno dall'inizio di Pesach. Dal secondo giorno di Pesach noi contiamo l'Omer, è il 50° giorno di Pesach e Shavuot. Allora, siccome Shavuot non è legato a un giorno del calendario, non è vincolato al giorno del mese, ma al 50° giorno da Pesach, siccome i messaggeri riuscivano ad arrivare dopo 50 giorni dappertutto, allora come mai noi festeggiamo Shavuot 2 giorni? Quando noi sappiamo esattamente quando è stato stabilito Pesach, contiamo 50 giorni, il 50° giorno sappiamo che sarà Shavuot. Sapete la risposta qual è? La risposta è che i rabbini non hanno voluto differenziare tra Shavuot e le altre feste. Perché se Shavuot avessimo fatto un solo giorno, come sarebbe stato giusto di norma e di logica, allora cosa sarebbe successo? Sarebbe successo che le persone avrebbero detto: ah, ma cosa succede? Shavuot è un giorno, allora forse anche le altre volte è un giorno, allora sarà confusione. Hanno detto i rabbini, non facciamo differenze, tutte le volte 2 giorni. Ma come 2 giorni? Ma Shavuot non ha bisogno di fare 2 giorni, sappiamo che è il 50° giorno da Pesach. Hanno detto i rabbini, fa niente, non differenziamo così non creiamo confusioni. Per cui Shavuot è sempre 2 giorni pur non dovendo esserlo. Cosa impariamo da questo? Impariamo da questo che la festa di Shavuot, a differenza di tutte le altre feste che noi osserviamo 2 giorni perché c'era un dubbio, Shavuot non c'è un dubbio, ma comunque osserviamo 2 giorni perché Chachamim hanno la forza di stabilire e dire si fanno 2 giorni, chiusa la storia, non ci interessa il resto. Cosa impariamo? Impariamo che il dubbio nella Torah è una cosa molto grave. Sapete, in ebraico dubbio si scrive con la lettera, con la parola safek, ovvero 3 lettere. La samech corrisponde a 60, la mem corrisponde a 40 e poi la kuf corrisponde a 100. Quant'è il valore numerico di safek? Per favore, la matematica non è un'opinione, per favore. Quant'è il valore numerico della parola Safek? Scusatemi, ma io ho fatto un errore. Safek si scrive con la Pei, che è 80. Scusatemi. Allora, il valore numerico di Safek corrisponde al valore numerico di un'altra parola. L'altra parola è Amalek, che ve lo scrivo nella chat. Edoardo, 240. Allora, il valore numerico di Amalek è Ain, che è 70, Mem, che mi ha confuso prima, che è 40, Lamed, che è 30, e poi la Kuf di prima, che è sempre 100. Quant'è il valore numerico di Amalek? È sempre uguale 240. Ebbene, sappiate che Amalek, che è il peggior nemico di Israele, il più grande di tutti i nemici, il più peggiore è Satana, è Amalek. La Torah ci ordina, dovete uccidere Amalek, sterminare, disintegrare. Amalek è lo stesso valore numerico della parola Safek. Noi sappiamo che in ebraico le parole hanno un significato interiore e il valore numerico di una parola rappresenta l'energia di quella parola. E se c'è un'altra parola che ha lo stesso valore numerico, vuol dire che le due parole sono in corrispondenza. Vuol dire che Amalek, che ha lo stesso valore numerico della parola Safek, trasmette, quando uno si trova nel dubbio, vive nel dubbio, lui vive nella dimensione di Amalek. Vuol dire non c'è peggio di essere nel dubbio. Quando arriva la festa di Shavuot, che la festa di Shavuot non ha nessun dubbio, sappiamo che Shavuot è un giorno, dovrebbe essere un giorno. Per cui i rabbini hanno stabilito che comunque osserviamo 2 giorni Shavuot, nonostante sapendo con sicurezza che si potrebbe fare un solo giorno, vuol dire che Shavuot rappresenta la sicurezza che i Chachamim, che i rabbini possono stabilire una festa senza avere un dubbio. Vuol dire qui non c'è il dubbio, non c'è Safek. In altre parole, la divinità di questa festa è superiore, ben superiore alle altre, perché ha la forza di togliere Amalek, di togliere il dubbio e di stabilire con certezza che è un giorno, ma comunque ne facciamo due noi. A proposito della festa di Shavuot, la Torah ci racconta che Hashem ci ha portato sulla montagna di Sinai e ci ha messo la montagna sopra la nostra testa e ci ha detto: volete ricevere la Torah o no? Se la riceverete bene. Se no, lì sarà la vostra tomba e lascerò la montagna cadere sulla vostra testa. E in quel momento Bnei Israel ha detto: no, se riusciamo, faremo, ascolteremo, non abbiamo dubbi. Noi vogliamo osservare la Torah a qualsiasi prezzo. A questo punto, noi dobbiamo riflettere cosa Hashem ha fatto. Hashem ci ha quasi obbligato di prendere la Torah. Ma che senso ha se Hashem ci obbliga di prendere la Torah? Hashem ha voluto che il popolo ebraico accettasse la Torah in maniera volontaria. Infatti è andata da tutti i popoli, ha detto: chi vuole la Torah? Allora un popolo ha detto: cosa c'è scritto dentro? Non si può uccidere. Come? Gli ismaeliti, gli arabi hanno detto: come non si può uccidere? Noi viviamo sulla nostra spada. Al-Kharbechat c'è scritto su Ismael, non possiamo accettarla. Via. È andato dai figli di Esav, dagli occidentali. E ha detto: cosa c'è scritto? Non si può commettere adulterio. Dice: ma no, noi come facciamo senza adulterio? La vita non ha senso. E così è andata da tutti i popoli, fino a che è arrivato da Israele. E Israele ha detto: cosa c'è scritto? Non vogliamo sapere, faremo e poi ascolteremo. Però se Hashem ha messo la montagna sopra la loro testa, vuol dire che loro non avevano scelta? Allora che senso ha che noi abbiamo accettato la Torah quando Hashem ci ha obbligato di prendere la Torah? E su questo c'è una famosa parabola. Ci sono diverse spiegazioni, su questo ve ne dico una. Un giorno, arriva un bambino da scuola, conciato. Il papà gli chiede: cosa è successo oggi? Dice: papà, il maestro ha chiesto a tutti gli alunni di ripetere la Gemara, nessuno l'ha saputo ripetere, però ha picchiato solo a me. Ha preso il suo bastone, ne ha messo le dita, come si faceva una volta, paf, sulle dita e mi ha picchiato. A nessuno ha picchiato, solo a me mi ha picchiato. Il papà gli dice: veramente? Dice: sì, te lo giuro papà, solo a me. Che bella notizia che mi dai, dice il padre. Come bella notizia? Guarda, la ferita è ancora, sono ancora, quasi mi ha fatto uscire sangue. E tu sei contento? Questa è una buona notizia per te. Dici: ma allora sei sadico, papà. Il papà dice al figlio: no. E per di più, dice il figlio: non solo questo, ma tutti quanti non sapevano la Gemara, ma solo a me mi ha picchiato. Il papà continua a dire: è proprio per questo che sono felice. Se gli altri non sono stati picchiati, vuol dire che il maestro non ha grandi pretese da loro. Sa che loro non sono così intelligenti, non sono così bravi, non sono così studiosi. Ma da te, se tu non hai saputo, da te ha molte più pretese, vuol dire che tu sei ragazzo in gamba, vuol dire che lui spera in te molto più di quello che spera negli altri. Allora questo mi ha dato una buona notizia. Sono stato così felice della notizia che mi hai dato, che sono felicissimo. E il figlio dice: io soffro e tu sei felice. Ma questo, tornando a noi, Matan Torah, Hashem arriva al primo incontro con gli ebrei, mette la montagna sulla loro testa: ho accettato, lì vi ucciderò. li sono obbligati ad accettare. Uno potrebbe chiedersi, ma allora hanno ricevuto la Torah in maniera forzata, non l'hanno accettata volontariamente. Che senso ha mettere la montagna sulla loro testa? Perché non l'ha messa allora la montagna sugli altri popoli? La risposta è che il papà sa da quale figlio pretendere, come ogni maestro sa da quale alunno deve pretendere. Hashem non ha messo la montagna sopra per obbligarli. Hashem ha messo la montagna sulla loro testa per dirgli, guardate, vi metto la montagna sopra perché voi dovete sapere che voi, se volete o non volete la Torah, dovete accettarla, perché la Torah è legata a voi e basta. Allora io vi metterò la montagna sopra per farvi capire che voi avete un rapporto particolare con la Torah. Voi, anche se voi non l'accettate, voi siete legati comunque alla Torah, perché la Torah è a voi, è stata data. Come il padre che era contento quando il figlio è stato picchiato, nonostante fosse stato picchiato, ma era contento di questo, perché aveva capito che il figlio era bravo, per la stessa identica ragione, Hashem ci fa capire, mettendoci la montagna sulle nostre teste, che noi non riceviamo la Torah perché non l'abbiamo accettata, ma perché noi e la Torah siamo una sola essenza. Sono tre cose che sono inseparabili: Dio, la Torah e Israele. Sono tre cose inseparabili. E noi abbiamo rivelato questo legame interno, profondo, con la Torah, come? Solamente facendo questo. Solamente ricordandoci che la Torah ci è stata messa la montagna sulla nostra testa e ci è stato obbligato a ricevere la Torah come un maestro che dice a un alunno: io so che tu puoi fare questa gemara bene, questo studio bene, e lui non può farlo. Per cui se tu non lo farai, io da te sarò molto arrabbiato. Hashem diceva a Bnei Israel: io so che voi potete ricevere la Torah, voi siete gli unici che potete ricevere la Torah, se voi non l'accetterete sarò molto deluso. Per cui vi obbligo, per farvi capire che la Torah è legata a voi in maniera profonda. Bene, cari amici, questo è uno dei significati che la Torah è stata messa sulla nostra, la montagna sulle nostre teste, che noi siamo stati forzati in un certo senso, ma non proprio. Comunque la Megillah di Ester dice che per ben 500 anni o 600 anni gli ebrei hanno ricevuto la Torah in maniera in un certo senso forzata, perché solamente quando è arrivato Mordecai e Ester, che loro hanno accettato la Torah in maniera totalmente profonda, allora è stata accettata la Torah in maniera volonterosa. Praticamente Hashem ha fatto sì che la Torah venisse accettata da noi per dimostrarci che la Torah è legata solo a noi. Ma poi cosa ha fatto Hashem? Hashem ha detto: ok, arriverà un giorno che voi l'accetterete in maniera volontaria. Questo nel periodo di Mordecai e Ester. In quel momento noi abbiamo riconfermato la ricezione della Torah. Noi durante la notte di Shavuot passiamo un altro argomento e rimaniamo svegli. Perché rimaniamo svegli? Perché gli ebrei, quando dovevano ricevere la Torah, Moshe li ha dovuto svegliare. Stavano dormendo. Immaginatevi, gli ebrei per 49 giorni aspettano la Torah, contano giorno dopo giorno. Arriva il giorno che stanno per ricevere la Torah, cosa fanno? Vanno a dormire. E Moshe li deve venire a svegliare. Il colmo dei colmi. Noi, per rettificare questo errore che loro hanno fatto, noi rimaniamo svegli durante la notte, vedete, loro hanno dormito, noi rimaniamo svegli, e si rimane svegli fino all'alba. Cos'è l'errore che loro hanno fatto? Come mai loro hanno osato, in maniera così inconscia, di rimanere svegli, di non rimanere svegli, e sono andati? Praticamente la Torah va vissuta nel quotidiano, va vissuta nel mondo materiale, nel nostro essere, nel nostro vivere, nel mangiare, nel bere, nel dormire, e la Torah va vissuta nel corpo. Una persona non si avvicina a Dio digiunando, facendo determinate azioni che lo allontanano dalla materia. No, perché le mitzvot sono nella materia, i precetti sono legati a osservanze, per cui noi, per arrivare a Dio, dobbiamo osservare i suoi precetti. E questa è la migliore chiave per arrivare a Dio. Facendo questo noi ci avviciniamo a Lui, al suo infinito, osservando i precetti che Lui ci ha ordinato e non quel che noi vogliamo fare. Ebbene, questo è il significato di rimanere svegli. Però devo anche aggiungere una cosa molto importante, che il Rebbe diceva sempre che una persona è meglio che non vada a pregare sveglio, dopo, senza interrompere con qualche ora di sonno, perché rischia di addormentarsi durante la sera. Ecco perché è molto importante dormire anche qualche ora, per cui si rimane svegli fino all'alba, perché la tolerabilità è data all'alba, poi si dorme qualche ora, si riposa, ideale, in modo che uno può ricaricarsi e rigenerarsi e poter pregare, ascoltare la Torah, i 10 comandamenti. È una buona usanza portare i bambini al tempio per i 10 comandamenti, perché c'è scritto che tutti hanno sentito i 10 comandamenti, per cui è molto importante che tutti siano presenti a ascoltare e a ricevere i 10 comandamenti sulla montagna di Sinai. Ci sarebbero tante altre cose di Shavuot, però vi concludo proprio un'ultima cosa, che noi festeggiamo Shavuot. È una festa molto particolare perché Shavuot non ha nessun precetto. Ecco perché si chiama la festa Atzeret. Atzeret vuol dire fermarsi. Come in Israele, sui stop c'è una mano, c'è scritto Atzor, fermati. Nelle altre feste, Pesach, una persona sente la festa perché mangia Matzot, perché non mangia Chametz, Shavuot, Sukkot perché va in Sukkah e così via. Arriva Shavuot. Come si identifica Shavuot? Azzò, fermati. Cioè, Shavuot non ha dei precetti particolari, perché Shavuot rappresenta il nostro legame con l'infinito, con il Creatore, che è al di sopra di qualsiasi tramite. Non abbiamo bisogno della Sukkah o della Matzah. Questo giorno è un solo giorno, fuori da Israele due, ma in origine uno, perché rappresenta il legame come siamo un tutt'uno con il Padre Eterno. E per questa ragione, in questa festa non ci sono altri mitzvot. Per questo questa festa dura un solo giorno, per questo che questa festa noi la chiameremo Atzeret, vuol dire fermati. Come si identifica questa festa? Col fermarsi e basta, non abbiamo altre cose secondarie che ci uniscono, ma solo fermarsi questo. Però il Talmud aggiunge che in questa festa è molto importante mangiare più nelle altre feste, per cui arricchire la tavola con cibi, con tutti i tipi di cibi, con tante abbondanze, questo fa parte della festa di Shavuot, di tutte le feste. E come dice il Talmud, che uno deve essere molto allegro durante le feste, Chagim. Allora uno come fa allegro, essere allegro? Dice il Talmud quando uno mangia carne e beve vino. Poi come fa a essere la moglie contenta? Perché compra gli abiti alla moglie. Come fanno i figli a essere contenti? Perché dà le caramelle ai figli. È vero che durante Shavuot noi usiamo mangiare tanti latticini, però molti commentatori dicono che va bene i latticini, ma bisogna mangiare anche carne. Allora c'è chi dice che si può mangiare il latte e poi aspettare un'ora a mangiare la carne, c'è chi dice che un pasto alterna, come bisogna mangiare carne, bisogna bere vino, e si usa anche mangiare latticini per la semplice ragione che quando Dio ha dato la Torah e gli ebrei sono tornati a casa dopo 10 comandamenti che non si poteva più mangiare la carne, hanno detto qua non possiamo più mangiare carne. Allora hanno mangiato tutti i latticini, perché i latticini non hanno bisogno di essere cucinati. Ecco perché allora noi impariamo. Noi abbiamo una buona usanza di mangiare cheesecake di Shavuot, mangiare latticini e ricordare che Hashem ci ha dato la Torah e ricordare che noi siamo legati alla Torah, non perché Hashem ce l'ha data, ma perché noi abbiamo un legame profondo interno, per cui non potevamo non ricevere la Torah. Prima che Hashem creasse il mondo aveva già destinato che la Torah a Bnei Israel. E questo messaggio ce l'ha enfatizzato mettendoci la montagna sopra, dicendoci: se voi volete o non volete, questa è legata a voi, voi dovete prenderla. Ogni anno noi riceviamo la Torah di nuovo, e il Rebbe ogni anno augurava a ogni persona: ti auguro di ricevere la Torah besimcha o bepnimiut, con felicità e con interiorità. Io auguro a tutti voi che noi potremo questo Shavuot ricevere di nuovo la Torah, integrare la Torah con simcha, con felicità, con pnimiut, interiorità, e che potremo presto vedere la grande Torah, la Torah del Mashiach, che ci insegnerà grandi novità, che presto arriverà con Mashiach Tzidkenu, bimherah bimeinu, amen. Buon Shabbat a tutti e buon Shavuot, Chag Sameach a tutti quanti. Shalom, shalom.